Camera Sud. Un'ora di radio per anime volatili. Buongiorno e buona domenica da Eddie Berni, Camera Sud, qua su Radio Popolare. Programma che si occupa di musica e di racconti, letti dal sottoscritto, ma ovviamente scritti da altre penne ben più, insomma, ecco, ben più capaci del sottoscritto dello scrivere, questo è abbastanza sicuro. È una trasmissione che è in onda da 29 anni e da 29 anni inizia con il brano del desiderio. E il desiderio, per quanto mi riguarda oggi, ha a che fare con una vecchia canzone che ho ascoltato in riva al mare qualche giorno fa. Sono stato 2 settimane in vacanza a Creta e non avevo tanta voglia di ascoltare musica, ma a un certo punto poi nelle mie varie playlist è saltato fuori questo vecchio brano dei Clannad con Bono Vox alla voce, si chiama In a Lifetime, e così, era tanto che non lo sentivo e nonostante la conosca perfettamente e nonostante sia passato tantissimo tempo da quando è uscito, mi ha commosso, perché ha una potenza e una capacità emotiva semplicemente incredibile ancora oggi a distanza di così tanto tempo. Per cui il desiderio è quello di in qualche modo riuscire a ritrovare delle cose così potenti e che facciano ancora quell'effetto meraviglioso di emozionare anche a distanza di anni. Clannad e Bono Vox, In a Lifetime. I Clan de Bono Vox in a Lifetime, brano in desiderio per questa puntata di Camera Sud di questo 10 agosto che continua con la prima cosa da leggere. Non so se ce ne sarà una seconda perché è un po' lunga, ma deve essere letto assolutamente tutto questo racconto. Antonio Tabucchi, Il tempo invecchia in fretta, uscito per Universale Economica Feltrinelli, è un libro uscito nel 2009. Quello che vi leggo è un racconto che si intitola Io me enamorè dell'aire. Il taxi si fermò davanti a una cancellata di ferro battuto dipinta di verde. L'ortobotanico è qui, disse l'autista. Lui pagò e scese. Sa da quale lato si vede un palazzo degli anni 20? Chiese al tassista. L'uomo stentava a capire. Ha dei fregi Art Nouveau sulla facciata, specificò. Deve essere un edificio di valore architettonico. Non credo che lo abbiano demolito. Il tassista scosse il capo e partì. Dovevano essere quasi le 11 e cominciava a sentire la stanchezza. Il viaggio era stato lungo. Il portone era spalancato e un cartello informava i visitatori che la domenica l'ingresso era gratuito. Chiusura ore 14. Non aveva poi tanto tempo. Entrò in un viale orlato di palme dal fusto altissimo e esile con un ciuffetto esiguo di verde. Pensò, saranno queste le buriti? In casa parlavano sempre delle palme buriti. In fondo al viale cominciava il giardino con uno spiazzo lastricato da cui partivano piccoli sentieri diretti verso i quattro punti cardinali. Sulle pietre del lastrico era disegnata una rosa dei venti. Si fermò perplesso sulla direzione da prendere. L'orto botanico era grande e non gli sarebbe stato possibile trovare quello che cercava entro l'ora di chiusura. Scelse il mezzogiorno. In vita sua aveva cercato sempre il mezzogiorno e ora che era arrivato in quella città del sud gli pareva giusto continuare nella stessa direzione. Però dentro sentiva una brezza di tramontana. Pensò ai venti della vita perché ci sono venti che accompagnano la vita, lo zefiro soave, il vento caldo della gioventù che poi il maestrale si incarica di rinfrescare, certi libecci, lo scirocco che accascia, il vento gelido di tramontana. Aria, pensò. La vita è fatta d'aria. Un soffio e via. E del resto, anche noi non siamo nient'altro che un soffio, respiro, poi un giorno una macchina si ferma e il respiro finisce. Si fermò anche lui, perché stava ansando. Hai un bel fiatone, si disse. Il sentiero faceva una salita rapida verso dei terrazzati che si scorgevano oltre le ombre di magnolie giganti. Si sedette su una panchina e trasse di tasca un taccuino. Vi appuntava i nomi dei luoghi di provenienza delle piante che lo circondavano, Azzorre, Canarie, Brasile, Angola. Con la matita disegnò alcune foglie e alcuni fiori, poi, utilizzando le due pagine centrali del taccuino, disegnò il fiore di un albero che aveva un nome molto strano, provenienza Canarie Azzorre. Era un gigante maestoso con lunghe foglie lanceolate e degli enormi fiori turgidi a pannocchia che sembravano frutti. L'età di quel gigante era davvero ragguardevole, fece il conto, al tempo della Comune di Parigi doveva essere già adulto. Sentì che aveva ripreso fiato e si avviò a passo svelto verso la fine del sentiero. Il sole lo investì in pieno, abbagliando, lo faceva molto caldo, eppure la brezza che veniva dall'oceano era fresca. La zona sud dell'orto botanico terminava in quell'enorme terrazza a precipizio sulla città, da dove si aveva una panoramica completa, la vallata occupata dai quartieri vecchi col fitto reticolato di strade e vicoli, le case per lo più bianche, gialle e azzurre. Da lassù si abbracciava tutto l'orizzonte e in fondo, sulla destra, oltre le gru del porto, il mare aperto. La terrazza era delimitata da un muricciolo che gli arrivava al petto, sul quale era raffigurata la città con un mosaico di azulejos gialli e blu. Si mise a decifrarne la topografia, cercando di orientarsi su quel disegno dal tratto ingenuo, l'arco di trionfo della città bassa da cui partivano le tre arterie principali, con quell'architettura illuminista dovuta alla ricostruzione del dopoterremoto. Il centro, con le due grandi piazze attaccate l'una all'altra, a sinistra la rotonda con l'enorme monumento di bronzo, poi la zona nuova verso nord, con un'architettura tipo anni 50 e 60. «Perché sei venuto qui?» si disse. «Cosa cerchi?» «È tutto sparito, tutti evaporati, Marameo!» Si accorse che aveva parlato a voce alta e rise di se stesso. Fece un cenno verso la città, come se salutasse qualcuno. Una campana lontano batté tre rintocchi. Guardò l'orologio. Mancava un quarto a mezzogiorno. Decise di visitare un altro lato dell'orto botanico e girò su se stesso per raggiungere l'altro sentiero. In quel momento lo raggiunse una voce. Era la voce di una donna che cantava, ma non capì dove. Si fermò. Cercò di localizzarla. Tornò indietro, si affacciò al muro e guardò in basso. Solo allora si accorse che sulla sinistra, quasi a ridosso della massicciata scoscesa dell'orto botanico, sorgeva un edificio. Era un vecchio palazzo il cui lato dava sull'orto botanico, ma la facciata ben visibile lasciava capire che si trattava di un edificio dei primi del secolo, almeno a giudicare dai cornicioni di pietra e dai fregi di stucco che raffiguravano maschere teatrali allacciate da corone di alloro. Aveva un tetto a terrazzo, un'enorme terrazza, sulla quale sporgevano i comignoli dove correvano i fili per il bucato. La donna gli girava le spalle, vista da dietro sembrava una ragazza, stava stendendo delle lenzuola e per arrivare ai fili si alzava sulle punte con le braccia sollevate in alto, come una ballerina. Indossava un vestito di cotone stampato che le disegnava il corpo snello ed era scalza. La brezza gonfiava il lenzuolo verso di lei come una vela e sembrava che lei lo abbracciasse. Ora aveva smesso di cantare, si era abbassata su una cesta di vimini poggiata su uno sgabello dalla quale estraeva panni colorati, magliette, e gli parve come se scegliesse quelli che doveva stendere per primi. Si accorse di essere leggermente sudato. La voce che aveva sentito e che ora non sentiva più non si era spenta, la sentiva ancora dentro di sé, come se essa avesse lasciato un eco che continuava e allo stesso tempo provava una sorta di strano struggimento. Una sensazione davvero curiosa, come se il suo corpo avesse perduto peso e stesse fuggendo verso una lontananza che non sapeva dove. «Canta ancora», mormorò, «per favore, canta ancora». La ragazza si era messa un fazzoletto sulla testa, aveva tolto la cesta dei panni dallo sgabello e vi si era seduta cercando di trovare riparo dal sole nella poca ombra creata dai lenzuoli. Gli girava le spalle e non poteva vederlo, ma lui, come magnetizzato, la fissava senza riuscire a distogliere lo sguardo. «Canta ancora», disse a fior di labbra. Accese una sigaretta e si accorse che la mano gli tremava leggermente. Pensò di aver avuto un'allucinazione sonora. A volte crediamo di sentire ciò che vorremmo sentire. Quella canzone non la cantava più nessuno. Quelli che la cantavano erano tutti morti. E poi, che canzone era? Di quale epoca? Era molto antica, del 500 o più tarda. Valla a sapere, era una ballata. Una canzone di cavalleria, una canzone d'amore, una canzone d'addio. Lui l'aveva saputa in un altro tempo. Ma quel tempo non era più suo. Frugò nella memoria e in un attimo, come se un attimo potesse risucchiare gli anni, ritornò al tempo in cui qualcuno la chiamava Migala. Migala vuol dire briciola, si disse. Tu allora eri una briciola. Improvvisamente arrivò una folata di brezza più forte, i lenzuoli schioccarono al vento, la donna si alzò e cominciò a stendere delle magliette colorate e un paio di calzoni corti. Canta ancora, sussurrò lui, per favore. In quel momento le campane della chiesa vicina si misero a suonare a distesa al mezzogiorno e come se fosse stato evocato dal suono, dalla piccola garritta dove c'erano le scale che portavano alla terrazza si affacciò un bambino e le corse incontro. Avrà avuto 4 o 5 anni, aveva i capelli ricci, i sandali con due occhi a lunetta sulle punte e i calzoncini sostenuti dalle bretelle. La ragazza posò la cesta per terra, si accoccolò, gridò «Samuele!» e spalancò le braccia. E il bambino vi si tuffò dentro. La ragazza si alzò e prese a girare su se stessa, abbracciata al bambino. Giravano entrambi come una giostra. Le gambe del bambino erano tese in orizzontale. E lei cantava. «Io me enamoré dell'aire, d'una mujer, come una mujer era aire, con el aire me quedé». Lui si lasciò scivolare a terra, con la schiena appoggiata al muro, e guardò in alto. L'azzurro del cielo era un colore che dipingeva uno spazio spalancato. Aprì la bocca per respirare quell'azzurro, per inghiottirlo, e poi lo abbracciò, stringendolo al petto. Diceva: aere che leva l'aere, aere che l'aere le leva, come tiene tanto rumbo, no he podido hablar con ella, como leva polisón, en aire, la bambolea.
El día que tú naciste, aire, aire. al sol.
Le Iebre con Io me innamor dell'aire, e mentre le parole di prima erano di Antonio Tabucchi, tratto da Il Tempo, Invecchia in fretta, uscito per Universale, Economica, Feltrinelli, comunque per Feltrinelli, e il racconto portava proprio il titolo di questa canzone, ovvero Io me innamoré dell'aire. Chiedo scusa per la mia pronuncia spagnola non assolutamente perfetta, ma d'altronde insomma non si può fare tutto. Si può invece passare alle tre canzoni in fila e noi ci sentiamo, come sempre spero, subito dopo.
Time to sit back at the table. Time to pull my suitcase down. Time with you is so unstable. Why does time keep running out? Why are we drowning in the details? Dealing hurt and disbelief. Can we stop before we derail? That's my heart between your teeth. Oh. Hold me close now, let me go, 'cause I've got to disappear. We talk shit, we fall out. And the sun don't slow for no one. And now you're welling up again. And I keep holding back emotions. And we won't break, but we sure do bend. Sin and sense in frame the room, but my love for you is crystal clear. And I know it can get too much to say it. I know that we're delicate and patient. I know we won't always understand. I've got to disappear. We talk shit, we fall up, we're bruised and broke, but my love for you is crystal clear. Bruised and broke, oh, my love for you is crazy.
I was wanting of any more, I'd be as greedy as those men on the hill. But I remain forlorn in the memory of what once was. Chasing a crossing from the world, our boy's a whippet, he's faster than anything. Remember the pride that we felt, for the two of us made him ourselves. Human being, make my day, I'll tell your stories, kiss your face. Wasn't a fan of Saint Peter on his gates, but by God I pray that I'll see you in some way. Oh, Leavenworth Avenue, something to behold. For them it's a council house, to me it's a home, and a home that you made, where the garden kids can play, but it's never the same without you. So you and me, make my day, I'll tell you stories, I'll kiss your face.
Tu sei la vita l'ultima parola, sei la voce calma che dà la forza a tutti i miei perché.
La Cruz featuring con la Pesce di Martino, come ogni volta, prima di loro Sam Fender con Remember My Name, My Name, e il primo dei tre brani invece era di James Bay, si titolava Crystal Clear. Camera Sud prosegue con un'altra cosa da leggere, tratto da un libro che si intitola Il combattimento. A scriverlo è stato Norman Mailer, un grande scrittore americano che seguì il match fra Muhammad Ali e George Foreman nel 1974 in quel di Kinshasa. È un libro interessante, pieno, complesso. Ho selezionato una piccola parte che è descrittiva. Racconta quello che Norman Mailer vede uscendo dallo stadio dove si è appena svolto il match, dove Muhammad Ali riuscì a battere George Foreman contro tutti i pronostici, e racconta in qualche modo il tipo di sensazione che provava uscendo e vedendo appunto tutti i cittadini dell'allora Zaire uscire dallo stadio e in qualche modo vivere quel tipo di sensazione che si ha in quel momento all'alba, perché il match si svolse alle 4 del mattino, all'alba, in una situazione come questa. Insomma, sono parole molto azzeccate e molto poetiche, secondo me meritano di essere ascoltate. Nella strada, all'esterno dello stadio, c'era una moltitudine di persone. I neri festeggiavano l'avvenimento alle prime luci dell'alba. Era come se non avessero osato sperare troppo in Ali prima del combattimento, ma così come ci sono certi uomini che raggiungono la loro giusta statura storica soltanto nell'ora del loro assassinio, altri la raggiungono la mattina della loro vittoria. Fuori dallo stadio alle 6 del mattino si respirava una folle atmosfera di liberazione in tutti i viali e le vie secondarie di Kinshasa. C'erano ubriachi, persone che si scambiavano inchini, altre che tendevano le braccia e le gambe in lunghi movimenti adatti a un campo di pallacanestro. Sembrava il miglior modo di camminare, quasi fluttuando, per la strada. A due isolati di distanza la gente rideva, agitava le mani. Quando lo videro si sentirono fischi e pernacchie. Era un bianco. Certo, faceva il tifo per Foreman. Sì, il dolce spirito della rivoluzione era tornato. Non del tutto dolce. Diciamo che è lo spirito del cambiamento e leoni, scarafaggi e filosofi sono ben svegli. Nommo, ricordiamo, è la parola. E la parola è nell'acqua. E la vita è nell'aria. L'aria umida di questa mattina è piena dello ngolo dei viventi e della sete dei morti. È una strana mattina. Sotto queste pesanti nubi c'è un'alba che non si solleva. La luce ricorda il pallore della terra durante un'eclisse.
frustrated by the people's lies, but I keep on trying. I've got the solace of you. When I can't think straight and there's no escape, I've got the solace of you. Started back to the beginning, 'cause that's where my heart is. Gotta go inside, back where it started, back to the beginning, 'cause that's where my heart is.
Living Color con Solace of You, mentre le parole di prima erano tratte da Il combattimento di Norman Mailer, uscito per Baltini e Castoldi. Quello che vi ho letto è un estratto da pagina 221 a 222. Camera Sud si ferma qui, ci si sente domenica prossima, stesso orario, stessa radio. Ovviamente buon ascolto con i programmi di Radio Popolare.
Like a death wish, leans in going towards a lip. It's all. over with his hands on her hips.
What you want, what you crave, not change it to your grave.
She's keeping herself in check, but she can feel his breath on her neck. Your kiss is like a death wish. If she could, she would resist. But the story goes just like this.
What you yearn, what you crave.